Caro padre, vogliamo ringraziarti per questa serata, grazie perché ci hai portato fin qui, grazie perché abbiamo goduto della tua presenza nella nostra vita anche oggi, le tue benedizioni, vogliamo pregarti per questa serata, voglio supplicarti che tu puoi incoraggiare i nostri cuori e puoi aiutarci a pregare gli uni per gli altri, nel nome di Gesù. Amen. Questa sera vorrei parlare della preghiera. Vorrei avere davanti a noi un modello di preghiera e non so com'è la vostra vita di preghiera, conosco la mia. Pregare è una dura lotta ed è molto bello nello stesso tempo quando entriamo veramente in uno spirito di preghiera. Cosa preghi? Quali sono i motivi per cui preghi? Quali sono i pensieri che hai quando preghi? Per cosa preghi? Prova a pensare all'ultima settimana, alle ultime 2 settimane. Quali sono i motivi fissi per cui stai pregando? Dicevo, vorrei mettere davanti a noi un esempio, un modello di preghiera, leggendo il primo capitolo di Neemia, dove vi chiedo di andare. Allora, Neemia capitolo 1, leggiamo queste parole. Il titolo, preghiera di Neemia per i figli di Israele, poi così cominciamo. Parole di Neemia, figlio di Acalia, nel mese di Chisleu, del 20° anno, mentre mi trovavo nel castello di Susa, Anani, un mio fratello e alcuni altri uomini arrivarono da Giuda. Io li interrogai riguardo a giudei scampati, superstiti della deportazione, e riguardo a Gerusalemme, e quelli mi risposero: i superstiti della deportazione sono là, nella provincia, in grande miseria e nell'umiliazione. Le mura di Gerusalemme restano in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco. Quando udii queste parole, mi misi seduto, piansi. E per molti giorni fu in grande tristezza. Digiunai e pregai davanti al Dio del cielo e dissi: O Signore Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e fai misericordia a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti, siano i tuoi orecchi attenti, i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera che il tuo servo ti rivolge adesso, giorno e notte, per i figli di Israele, i tuoi servi, confessando i peccati dei figli di Israele, perché abbiamo peccato contro di te, abbiamo peccato io e la casa di mio padre. Abbiamo agito da malvagi contro di te e non abbiamo osservato i comandamenti, le leggi, le prescrizioni che tu hai dato a Mosè, tuo servo. Ricordati della parola che ordinassi al tuo servo Mosè di pronunziare: se sarete infedeli, io vi disperderò fra i popoli. Ma se tornerete a me, osserverete i miei comandamenti e li metterete in pratica, anche se sarete dispersi negli estremi confini del mondo, io di là vi raccoglierò e vi ricondurrò al luogo che ho scelto per farne la dimora del mio nome. Essi sono tuoi servi, tuo popolo. Tu li hai salvati con la tua grande potenza e con la tua forte mano. Signore, te ne prego, siano i tuoi orecchi attenti alla preghiera del tuo servo e alla preghiera dei tuoi servi che vogliono temere il tuo nome. E concedi oggi, ti prego, successo al tuo servo e fa che egli trovi pietà presso questo uomo. A quel tempo io ero coppiere del re. Per cosa preghiamo? Per il nostro lavoro? Per i nostri problemi personali? Per la nostra famiglia? Per le nostre finanze? Ovviamente sappiamo che il Signore vuole che presentiamo ogni nostra richiesta a Lui, però vorrei che ci concentrassimo su Neemia come uomo di preghiera. Allora, questa è la situazione quando apriamo Neemia capitolo 1. 70 anni prima, anzi di più, c'è stata una grande deportazione. I babilonesi hanno invaso Gerusalemme e l'hanno rasa al suolo, deportando quasi tutto, l'hanno distrutta, disintegrata. C'era rimasto un piccolo residuo, vedove, bambini orfani, e tutti gli uomini sono stati presi e portati a Babilonia. Questo signore l'aveva predetto. Passano 70 anni e c'è un primo ritorno, a Gerusalemme sotto Zorobabele. Sotto la spinta di Zerubbabele, questi reduci che tornano a Gerusalemme cominciano a costruire di nuovo il tempio che era andato completamente distrutto. E la storia è molto bella se leggete i profeti. o anche prima re, seconda re, è molto bella perché le persone che erano ancora vive dopo 70 anni avevano visto il grande tempio che c'era prima. Adesso il tempio in costruzione era proprio misero, era piccolino, ma il Signore li incoraggia a continuare a costruire, anche se il tempio è piccolo, comunque c'è la sua presenza. Poi i lavori si fermano, e c'è un secondo, diciamo, residuo che torna a Gerusalemme dopo qualche anno con Esdra. E in questo momento, con la spinta di altri profeti, il tempio si conclude. Però c'è un grande problema, perché la città di Gerusalemme è ancora, a parte le case, ma le mura di Gerusalemme sono completamente distrutte. E così arriviamo a Neemia 1. Viene qualcuno che probabilmente è proprio suo fratello, da Gerusalemme, subito Neemia, che si trova da un'altra parte, chiede cosa sta succedendo a Gerusalemme. Il suo pensiero è là, il suo cuore è là. La sua preghiera è per Gerusalemme. Lui sta bene, si trova in un castello, è coppiere del re, eppure ha una grande passione per quello che succede al popolo di Dio a Gerusalemme. E così succede che la situazione è tragica, perché le mura sono ancora incompiute, sono diroccate. Le parole che vengono usate nel riportare quello che c'è, e dice che i superstiti della deportazione sono là nella provincia, in grande miseria, nell'umiliazione, e le mura di Gerusalemme restano in rovina. Sono passati anni, 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 è tutto in rovina ancora. Le sue porte sono consumate dal fuoco. Mi sono messo nei panni di Neemia. Cosa gli mancava? Ormai aveva una vita lì. Aveva tutto, stava bene. Eppure quando sente questa notizia riguardo Gerusalemme, la città di Dio, e del fatto che le mura non ci sono, lui dice che scoppia a piangere e ha una grande tristezza per giorni, per giorni, per giorni. E qua vorrei già fermarmi e chiederci, ma questo è il nostro cuore per il popolo di Dio? Abbiamo questo peso per le cose del Signore, per lo stato della Chiesa, per lo stato spirituale della Chiesa italiana? Oppure stiamo bene a casa nostra, le cose non ci vanno male, abbiamo il nostro lavoro, abbiamo la nostra sicurezza. Perché avere un peso per altro? Vogliamo progettare per noi? La nostra mente è impegnata da questo? Beh, Neemia no, Neemia si scioglie completamente nel sapere che la città del Signore cade a rovina, cade a pezzi. Non è niente rispetto a quella città gloriosa di cui sapeva, e così per molti giorni ha avuto tanta tristezza. Veramente dobbiamo chiedere al Signore di darci un peso più grande per la sua opera, per la sua Chiesa, per i perduti, per l'Italia. Dobbiamo allargare i nostri orizzonti a quello che succede intorno a noi, non solo quello che riguarda noi. Le parole che usa Neemia sono veramente profonde. Dice: mi misi seduto e piansi, mi misi seduto. Avete mai presente, avete mai visto una persona che riceve una notizia e è presa da uno sconforto tale che non riesce a stare in piedi? Cioè il suo fisico era debellato da quella notizia. Si è seduto, era stravolto, era sconcertato, piansi per molti giorni e poi dice digiunai. La nostra vita di preghiera non cambierà mai, fino a quando il nostro cuore non sarà trasformato. Se non abbiamo dei pesi per l'opera del Signore, le nostre preghiere potranno durare al massimo 2 minuti, 5 minuti. Lui per giorni interi dice che pregava giorno e notte. Veramente questo è un aspetto importante. Se il nostro cuore è così freddo, è così duro per le cose del Signore, imploriamo il Signore che lo riscaldi, che ci faccia vedere di più, che ci dia un peso per la sua opera più grande. E poi veniamo a questa preghiera molto bella, e si vede che è una preghiera che di un cuore veramente trasformato. Allora comincia al versetto, penso 5, non vedo bene i numerini piccoli, 5, comincia con un'espressione di lode al Signore. Questo ci deve far riflettere. Abbiamo dei pesi, abbiamo dei bisogni, e quando preghiamo, Signore, sono subito col bisogno. Invece quello che fa Neemia prima di tutto è lodare il Signore. Signore Dio del cielo, Dio grande, Dio tremendo, e parla della grandezza del Signore. Si rivolge al Dio che può, al Dio grande, Dio tremendo. E questa è la visione che abbiamo di Dio quando andiamo a pregare o un esercizio che facciamo? Perché preghiamo? Perché Dio è grande, perché Dio è tremendo, perché Dio tutto può. Altrimenti perché pregare? E poi, guardate, non soltanto parla della grandezza di Dio, loda la grandezza di Dio, parla della fedeltà di Dio. Ricorda il Signore che Lui è un Dio che mantiene i patti, le sue promesse. E poi ricorda la misericordia di Dio. Dice che fa misericordia a quelli che lo amano, eccetera, eccetera. E poi si ricorda della compassione di Dio. Per quello dice, siano i tuoi orecchi attenti, i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera del tuo servo. Questo è il nostro Dio quando preghiamo, sorelle e fratelli. Questo è il nostro Dio, un Dio grande, un Dio che può, un Dio fedele, un Dio buono, un Dio che si prende cura di noi, un Dio che ci ascolta veramente. Questo trasforma la nostra preghiera. Se abbiamo una visione così piccola di Dio, perché preghiamo? Ma noi preghiamo perché Dio è Dio. Prima di tutto loda. Poi guardate. Guarda, dopo aver guardato al Signore, guarda se stesso, fa una preghiera di confessione, dice per ascoltare le preghiere che il tuo servo rivolge adesso, giorno e notte, per i figli di Israele, i tuoi servi, confessando i peccati dei figli di Israele, perché abbiamo peccato contro di te. Abbiamo peccato io e la casa di mio padre. Poi parla anche dei peccati del popolo. Neemia non aveva peccato di quei peccati che avevano fatto i suoi padri, eppure confessa i peccati del popolo al Signore, oltre che i propri, ha un atteggiamento di un umile davanti al Signore, non chiede battendo il pugno, si rende conto dello stato spirituale del popolo, di quello che ha fatto. Ed è una buona cosa confessare i nostri peccati al Signore. Ricordare al Signore che abbiamo peccato, non perché lui aveva bisogno di che noi glielo ricordiamo, ma per mostrare sinceramente il nostro pentimento, dire al Signore che ci dispiace, che non avremmo dovuto vivere in quel modo, comportarci così, agire così. Nelle tue preghiere, quanto passi a lodare il Signore? Quanto tempo passi a confessare i tuoi peccati? Voglio incoraggiarti questa sera a prendere sul serio la tua vita personale, a metterla davanti al Signore, se c'è bisogno, e abbiamo bisogno, confessiamo i nostri peccati. E poi, dopo che ha lodato il Signore, ha confessato i suoi peccati, al versetto 8, lui ricorda le promesse di Dio. Mi piace questa parola, ricorda della parola che ordinasti al tuo servo, ricordare. Trovo spesso questo verbo nei salmi di preghiera. Che bello pregare in questo modo. Signore, ricordati di chi sei, ricordati di quello che hai promesso, ricordati che abbiamo bisogno del tuo perdono, ricordati della tua chiesa, ricordati di quello che tu hai promesso nella tua parola riguardo ai tuoi figli. Ricordati. È bellissimo pregare in questo modo. Non che Dio abbia bisogno di essere ricordato, ma è bello mettere davanti al Signore le sue promesse per noi. E poi, finalmente, alla fine di questa preghiera arriva la richiesta. Di solito noi ribaltiamo richiesta e poi tutto il resto. Ma è chiaro chi ha davanti, è chiaro colui a cui sta pregando. E quindi al versetto 11, a un certo punto dice, Signore, te ne prego, siano i tuoi orecchi attenti alla preghiera del tuo servo, alla preghiera dei tuoi servi, che vogliono temere il tuo nome. E poi la richiesta, la sfida è concedi oggi, ti prego, successo al tuo servo. Questa è la sua richiesta. Che bella preghiera. Non so se a voi è capitato, riflettendo, scoprendo qualcosa sulla sovranità di Dio, di avere qualche problema con la preghiera, no? Se Dio è sovrano, lui ha stabilito tutto, perché pregare? Che audacia avrei mai io a pregare certe parole, certi concetti? Eppure nella parola di Dio troviamo uomini di preghiera che hanno sfidato il Signore in preghiera. Il Signore ha chiesto di bussare, poi sarà aperto. E così fa anche Neemia. Signore, questa è la mia preghiera, concedi successo all'opera che ti so, che voglio fare. E ovviamente quello che lui vuole fare non è per sé, ma per la gloria di Dio, per il popolo di Dio. Cioè, se noi portassimo a noi questo concetto, non dovremmo pregare, Signore, ti prego, concedi oggi al tuo servo una Ferrari nuova. Non ha senso, non ha senso. La preghiera di Neemia è per il nome di Dio, per la gloria di Dio. E lì c'è audacia. I nostri pensieri sono allineati ai pensieri del Signore. Il nostro cuore ha il peso che il Signore stesso ha. Le nostre orecchie vogliono sentire le stesse cose che il Signore sta sentendo riguardo al suo popolo. E perciò la preghiera che si esprime è secondo la volontà del Signore. Quindi è una preghiera innanzitutto di lode, una preghiera di confessione, una preghiera che ricorda le promesse di Dio, una preghiera che chiede al Signore. E poi andiamo un attimo al capitolo 2, perché voglio farvi notare un'altra cosa. Al capitolo 1, versetto 1, siamo nel mese di Chisleu, sarebbe novembre-dicembre più o meno, ma nel capitolo 2 siamo arrivati nel mese di Nisan, che è marzo-aprile dell'anno dopo. Questa è una preghiera perseverante. È 6 mesi che sta pregando, giorno e notte. E la preghiera è sempre la stessa, la richiesta è sempre la stessa, concedi oggi, ti prego, successo al tuo servo. Tutti i giorni lui avrebbe voluto fare quello che poi leggeremo al capitolo 2, chiede al re Artaserse di dargli il permesso di tornare a Gerusalemme per guidare il popolo a costruire le mura. E ogni giorno faceva quella preghiera, Signore, concedi al tuo servo di dare successo alla sua opera. Tutti i giorni, 6 mesi. Preghiamo quanto? Una settimana? 3 giorni? Poi ci stanchiamo subito. Siamo perseveranti nella preghiera. A volte mi capita di parlare con tanti credenti, o anche io stesso ho pensato in questo modo. Preghiamo, Signore, 5 minuti al giorno, una settimana, Signore non ci risponde. È una settimana che sto pregando, 5 minuti, un'ora, non mi risponde. Questo uomo di Dio pregava notte e giorno per 6 mesi. Chissà come è stata trasformata la sua vita in questi 6 mesi. Chissà come ha conosciuto il Signore in questi 6 mesi. Chissà come ha avuto dipendenza dal Signore per 6 mesi. Chissà le sue lotte, le sue paure quando c'era forse un'occasione di dire qualcosa a re e pregava e poi è passato un giorno senza dire niente. Poi il capitolo 2 è bellissimo perché c'è un momento dove proprio succede questo, che il re lo vede triste e gli chiede che cos'hai? Vediamolo un attimo. Versetto 4 dice, allora il re mi disse, era triste, che cosa domandi? E guardate cosa fa lui. Allora io pregai il Dio del cielo e poi risposi. Bellissimo. Prima di rispondere si è fermato un attimo. Ha pregato il Signore, concedi oggi. Che bel esempio di preghiera. Questa sera vi ho portato questo testo perché, fratelli e sorelle, abbiamo tanto bisogno di pregare per la Chiesa. Ci sono tante difficoltà, ci sono tante situazioni difficili, ci sono tante cadute spirituali. Questa sera vorrei che ci unissimo insieme a pregare gli uni per gli altri. Con questo modello davanti, avendo questa grande visione di Dio, per chiedere a Dio di darci successo in quello che chiederemo. E non chiederemo per motivi egoistici, vogliamo chiedere per il suo nome, per la sua gloria, per il bene dei credenti, come ha fatto Neemia, pregava per il popolo. Voglio incoraggiarvi perciò a pregare questa sera, aprire i vostri cuori, aprire le vostre labbra, passeremo dei soggetti di preghiera, preghiamo con fede, preghiamo con perseveranza. Preghiamo con forza, preghiamo ricordandoci chi è il Signore, pregando, preghiamo aggrappandoci alle promesse di Dio, preghiamo ricordando al Signore che ha promesso che farà un'opera nella nostra vita che la porterà a compimento. Ma preghiamo, preghiamo. Amen. Vorrei dire che anche quelli che sono a casa possono intervenire. se io sentissi parlare, magari potrei.